Etur Jesus Christus.
È mercoledì 27 ottobre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Il mondo guarda al Sudan dopo il colpo di Stato attesa, una pronuncia delle Nazioni Unite. Il presidente Bolsonaro si è giudicato per crimini contro l'umanità nel mirino della commissione d'inchiesta la gestione della pandemia in Brasile. Poi l'Afghanistan alle prese con un'emergenza fame inaccettabile per la FAO, a rischio un cittadino su due. Sono le 8, buongiorno, da Andrea De Angelis. In apertura dunque il Sudan, occhi puntati della comunità internazionale sul dopo golpe militare nel paese africano, continuano le manifestazioni popolari contro il colpo di Stato, mentre si attende una pronuncia del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Il servizio è di Giancarlo Lavella.
In Sudan timidi segnali d'apertura da parte della giunta militare golpista. Ieri è stato riportato nella sua abitazione il premier Abdallah Hamdok, arrestato nella notte del putsch di due giorni fa. Il primo ministro deposto ha anche avuto un colloquio telefonico con il capo della diplomazia USA, Anthony Blinken, che ha accolto con favore la notizia del rilascio, esortando i militari a liberare tutti i leader civili arrestati. All'ONU il Consiglio di Sicurezza continua ad essere riunito e dovrebbe emettere a breve sulla questione Sudan una dichiarazione comune. Intanto la piazza è sempre in fermento contro i golpisti. La gente non vuole rinunciare al processo di democratizzazione. Lo conferma il missionario laico salesiano, fratello Andrea Comino, per quasi 20 anni missionario in Sudan.
Il Sudan in se stesso ha le risorse, poi c'è il petrolio ancora. Vabbè, in mano al sud, però anche il nord prende i vantaggi del trasporto. Di per sé le risorse ci sono e quindi per quello dà anche una certa speranza alla gente.
Una notizia giunta nella notte dall'Iraq: almeno 11 persone sono rimaste uccise durante un attacco attribuito ai jihadisti dell'ISA a un villaggio nell'est del paese. Lo riferiscono fonti della sicurezza. L'attacco ha preso di mira il villaggio di Ar-Rashad nella provincia di Diyala, che conta tra i suoi abitanti numerosi membri delle forze di sicurezza irachene. Il presidente brasiliano Bolsonaro si è giudicato per crimini contro l'umanità. È la richiesta di una commissione parlamentare del paese che ha approvato le conclusioni di un rapporto sulla gestione della pandemia di Covid-19. Francesca Sabatinelli.
6 mesi di indagine per arrivare alla più grave delle 9 accuse a carico del presidente Jair Bolsonaro, quella di crimini contro l'umanità, associata tra le altre all'istigazione a delinquere e all'uso improprio di fondi pubblici. A muoverle è stata una commissione d'inchiesta del Senato brasiliano che con 7 voti su 11 accusa il governo di aver deliberatamente esposto i brasiliani alla contaminazione di massa nel paese che ha registrato il secondo più alto tasso di mortalità per Covid al mondo, con oltre 600.000 vittime per il virus. La commissione lo accusa di non aver preso le misure necessarie contro il coronavirus adottando una strategia ad alto rischio, di aver acquisito i vaccini con deliberato ritardo e di non aver rifornito di ossigeno le popolazioni amazzoniche decimate dal Covid. Sarà il procuratore generale del Brasile a decidere se aprire un'indagine a carico di Bolsonaro. Tuttavia, l'accusa di crimine contro l'umanità potrebbe finire davanti alla Corte Penale Internazionale dell'AIA, ma in molti ritengono che le ricadute saranno più politiche che giudiziarie. Bolsonaro deve affrontare le elezioni del prossimo ottobre e la sua popolarità è ai minimi storici.
Un gruppo di esperti statunitensi ieri si è pronunciato a favore dell'immunizzazione dei bambini dai 5 agli 11 anni con il vaccino Covid-19 della Pfizer-BioNTech, aprendo la strada all'approvazione del farmaco per circa 28 milioni di bambini negli Stati Uniti. E sempre riguardo alla pandemia, le autorità cinesi hanno imposto un blocco nella città nord-occidentale di Lanzhou, sede di 4 milioni di persone, a causa di una recrudescenza dei casi di Covid-19. Con le Olimpiadi invernali di Pechino, a 100 giorni di distanza, annullata proprio a Pechino la maratona del 31 ottobre. A pochi giorni dall'inizio della COP26 sul clima di Glasgow, un nuovo rapporto delle Nazioni Unite sulle emissioni, questa volta ad opera dell'UNEP, l'Agenzia per l'Ambiente dell'ONU, lancia l'allarme sull'aumento della temperatura globale e sullo scarso impegno dei paesi del mondo. Michele Raviard.
Siamo sulla buona strada per la catastrofe climatica. L'era delle mezze misure e delle false promesse deve finire. Ad affermarlo è il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, commentando l'Emission Gas Report 2021 dell'UNEP. Secondo il rapporto, infatti, gli impegni degli stati sul clima sono insufficienti e si va verso un aumento della temperatura globale di 2,7 gradi entro la fine del secolo. Per raggiungere l'obiettivo di Parigi e contenere il riscaldamento della Terra entro 1,5 gradi, bisognerebbe infatti dimezzare le emissioni emissioni annuale di gas serra nei prossimi 8 anni. Solo il 20% degli investimenti totali per la ripresa della pandemia è andato nella riduzione delle emissioni, il 90% dei quali rappresentato da solo 6 paesi. Impegni che porterebbero a un taglio del 7,5% delle emissioni, lontano dal 55% necessario. Il cambiamento climatico non è più un problema futuro, è un problema ora, ha detto il presidente dell'UNEP Andersen. Ma abbiamo 8 anni per fare piani, implementarli e infine realizzare i tagli.
Il primo ministro canadese Trudeau ha annunciato ieri i ministri del nuovo governo. A pochi giorni dall'apertura del summit sul clima COP26 ha deciso di nominare tra gli altri un attivista ambientale a capo del Ministero dell'Ambiente. In Ecuador ora alcune migliaia di persone hanno marciato a Quito ieri e blocchi stradali sono stati istituiti in diverse province del paese per denunciare le politiche economiche del governo nonostante lo stato di emergenza dichiarato per combattere l'insicurezza. Dall'Ecuador al Perù, dove la morte improvvisa del deputato Fernando Herrera Mamani ha causato a Lima una sospensione del dibattito in Parlamento riguardante la fiducia chiesta dalla premier peruviana Mirta Vázquez per il governo da lei formato d'accordo con il presidente Pedro Castillo. Resta dunque l'incertezza sulla maggioranza di voti per la formazione del nuovo esecutivo peruviano. Voltiamo pagina. Emergenza fame in Afghanistan. Secondo il rapporto dell'ONU si registra un aumento del 37% del numero di persone che soffrono appunto la fame. Ne abbiamo parlato con Luca Russo, analista principale per le crisi alimentari della FAO.
Le cose più preoccupanti direi sono tre. La prima è il fatto che la siccità continuerà durante i mesi invernali, che è un fattore molto importante. Il secondo, che ci sono delle grosse incertezze rispetto alla capacità di distribuzione degli aiuti alimentari e gli aiuti, diciamo, umanitari. E poi non sappiamo ancora quale sarà il posizionamento dei grandi donatori rispetto a questa crisi. Quindi queste cose ci fanno temere che la situazione rischia di peggiorare ulteriormente.
Dal rapporto si evince anche che la crisi di liquidità è uno dei fattori più preoccupanti.
Dopo gli eventi di metà agosto i servizi non funzionano o funzionano in maniera molto precaria e quindi non ci sono accessi alle banche, non ci sono accessi ai fondi, eccetera. Gli stipendi non vengono distribuiti e tutto questo influenza anche la capacità di distribuzione dell'assistenza umanitaria.
L'Iran è stato bersaglio nelle ultime ore di un attacco informatico senza precedenti che sta paralizzando la distribuzione di carburante in tutto il paese. Le autorità iraniane hanno detto che i responsabili non sono stati al momento identificati. Clima di paura nei campi profughi dell'etnia birmana Rohingya in Bangladesh. 7 persone sono state uccise con armi da fuoco e almeno 20 ferite con armi da taglio lo scorso 22 ottobre in un attacco in un seminario islamico del campo di Balukali, vicino alla città di Cox's Bazar. Ce ne parla Gabriella Ceraso.
Le dimensioni spaventose del campo vicino Cox's Bazar, il più grande del mondo, con 900.000 profughi, dà l'idea delle tensioni e delle tragedie che possono succedere. Già il 29 settembre l'uccisione di un leader della comunità etnica sembrava coinvolgere l'ARSA, la milizia Rohingya che combatte l'esercito del Myanmar, ma che ha negato tuttavia qualsiasi responsabilità, chiedendo un'indagine per scoprire i veri colpevoli. Ora questo nuovo fatto di sangue, su cui sta indagando la polizia, pone seri interrogativi sul livello di sicurezza del campo. Continuano intanto i diversi programmi di assistenza sociale promossi da Caritas Bangladesh e dall'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati per favorire un percorso che porti i profughi a condizioni di vita dignitose. Nei giorni scorsi la visita al campo del cardinale Patrick Rosario, il porporato, ha espresso l'auspicio che alla comunità Rohingya, alla quale il Myanmar non riconosce cittadinanza, vengano assicurate protezione e promozione dei diritti umani.
Ancora forte l'eco dell'appello lanciato dal Papa domenica scorsa all'Angelus in difesa delle persone rifugiate e migranti detenute in Libia in condizioni disumane. Anche la CEI ha chiesto che si trovino soluzioni rapide e concrete. Sentiamo il commento di Paolo Naso, coordinatore del programma Mediterranean Hope della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia.
Il Papa ha parlato di lager, ha parlato di campi di detenzione, ha parlato di dispositivi di soccorso. Questo significa che egli vede la questione come una grande questione morale. Il tema delle migrazioni, dell'atteggiamento delle nostre società, mette in discussione il senso profondo della fede cristiana. In questo io ritrovo veramente il senso profondo di una pastorale evangelica nella quale come Chiese protestanti ci riconosciamo totalmente.
È tutto per questa edizione, vi ricordo che è possibile ascoltare il nostro radiogiornale anche in podcast su vaticanews.vat e attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gustavo Messina, regia Andrea De Angelis, grazie per l'attenzione. Tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.